a tutti, io mi chiamo Arianna e sono qui oggi con il mio amico Andrea per parlarvi di una donna nata a Erlangen, una piccola città del sud della Germania, il 23 marzo 1882.
E chi sarebbe questa donna?
Il genio matematico in questione è Emily Emmy Noether, figlia del già noto matematico Max Noether.
Scuso l'ignoranza, ma non l'ho mai sentita e come me penso tanti altri. Puoi dirci cosa ha fatto? Così capiamo a cosa sia dovuta la sua importanza nel campo della matematica.
Ok, ora vi spiego meglio. Anch'io non sapevo chi fosse, poi cercando tra le pagine di internet il nome di un matematico, mi sono fermata su questo nome e ho cercato informazioni. Non è molto famosa per le sue scoperte, anche perché noi studenti, quando studiamo la matematica, studiamo i teoremi generali, quelli che ci servono per risolvere gli esercizi didattici. La sua conoscenza può avercela solo chi ha approfondito gli studi ed è molto interessato alla matematica e ai matematici. Torniamo al punto di partenza. Dicevo, non è tanto famosa per le sue scoperte quanto per il contesto storico di cui ha fatto parte e che ha dovuto, per emergere, affrontare duramente.
Ok, facciamo un passo alla volta. Inizia col dirmi che scoperte ha fatto e poi magari parliamo del contesto storico in cui è cresciuta.
Il lavoro di Emmy Noether incorporava in modo inedito differenti campi della matematica e della fisica matematica. Si occupò di teoria degli anelli ed algebra astratta ed il suo nome è indissolubilmente legato al celebre teorema di Noether del 1915, che mette in luce nel campo della fisica teorica una profonda connessione tra simmetrie e leggi di conservazione. Il teorema enuncia che per ciascuna simmetria continua, come per esempio una rotazione nello spazio, o una simmetria discreta, come l'inversione temporale o riflessione spaziale, della funzione di Lagrange, che rappresenta il sistema fisico, esiste una quantità che si conserva nel corso dell'evoluzione di questo sistema. Il teorema di Noether fa quindi apparire un legame del tutto inatteso fra il contenuto delle leggi fisiche e la struttura dello spazio al tempo stesso.
E questo teorema in che campo viene utilizzato o studiato magari?
Attualmente il teorema di Noether è uno strumento fondamentale nell'arsenale del fisico teorico e viene insegnato correntemente in teoria quantistica dei campi e in fisica delle particelle. Probabilmente la maggior parte degli algebristi non ha mai sentito parlare del teorema di Noether, che interessa solamente i fisici.
Ah, allora non ero solo io a non sapere dell'esistenza di questa matematica?
No, purtroppo no.
Ed ora che ci hai illuminato sulle sue scoperte, ci diresti perché è importante il modo in cui ha affrontato il contesto storico per emergere come matematica?
Certamente. Allora, la vita studiosa di Emmy Noether non fu facile, come non l'è mai stata quella delle poche donne matematiche che la storia ricorda. Le convenzioni sociali, che volevano la donna impegnata in altre faccende, e i pregiudizi sulle capacità intellettive femminili, soprattutto in campi ardui come la matematica, hanno sempre giocato un ruolo determinante e forse, anche se in misura minore, lo giocano ancora oggi nel creare un clima sfavorevole all'impegno della donna nella ricerca di punta.
Quindi ci stai dicendo che la signora Noether è vissuta nel periodo del nazismo?
Esatto, alla fine dell'Ottocento a Erlangen, città natale della Noether, dove compì gli studi secondari, l'ordinamento scolastico impediva alle donne di iscriversi all'università. Le studentesse potevano essere ammesse solamente come ospitate, cioè uditori, senza il diritto di sostenere esami. Di lì a poco la legge cambiò e l'università ne accolse alcune, anche se pochissime. Oltre a Emmy erano presenti solo altre 3 donne iscritte. Ancora meno facile fu ottenere un riconoscimento accademico. Dopo la laurea, Emmy lavorò per 7 anni nel Dipartimento di Matematica, ma senza alcuna retribuzione economica. Hilbert e Kleene, che l'avevano chiamata all'Università di Göttingen, la fanno persino lavorare sotto falso nome. Poi il suo nuovo processo di abilitazione prosegue e lavora per 14 anni ottenendo rispetto e stima per i suoi innovativi lavori in matematica. A Zurigo nel 1932 prende persino la parola al Congresso Internazionale dei Matematici. Purtroppo però l'anno seguente il governo nazista la espelle da Göttingen per le sue origini ebree e lei trova asilo negli Stati Uniti, dove insegna in Pennsylvania. Muore nel 1935 ed Einstein scrisse sul New York Times un apprezzamento per il suo operato.
Certo, perché se non ricordo male, proprio parlando del compito delle donne in quell'epoca, si attribuisce al Duce questa battuta: le donne debbono tenere in ordine la casa, vegliare sui figli e portare le corna.
Giusto, ricordi proprio bene. Per consolidare il proprio regime improntato sull'autoritarismo, Mussolini adottò una politica antifemminista che impose alla donna l'esclusivo ruolo di madre casalinga, facendo così della maternità oggetto di pubblica esaltazione a sostegno della forza nazionalista dello Stato.
Quindi con queste condizioni la funzione procreativa femminile determinò un progressivo allontanamento della donna dalla sfera pubblica.
E poiché le opportunità occupazionali per le donne andarono drasticamente riducendosi, sino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale ogni ragazza non riceveva incoraggiamenti a proseguire gli studi.
Mamma mia, quante cose brutte si sono verificate in alcuni periodi storici. Dobbiamo rifletterci perché servono da monito.
Eh già.
Ma continuando a parlare di questa matematica, com'era? Cioè, aveva qualche particolarità? Come donna, intendo.
Sì, era una donna, anche se priva di femminilità.
Perché dici questo?
Perché la Noether era considerata un tipo un po' strano, vestita con un indescrivibile pastrano nero che le sfiorava la caviglia, un cappello da uomo da cui spuntavano capelli corti, ancora una rarità all'epoca, e con una borsa a tracolla sistemata di trasverso, simile a quella dei ferrovieri dell'epoca, dell'impero. Era una ben strana figura, in poche parole l'aspetto fisico di Emily Noether sembrava fosse ben lontano dall'indurre in tentazione.
In pratica è una donna a casa in matematica.
Proprio così. Durante le lezioni si appassionava talmente tanto che i suoi abiti si scomponevano, le forcine cominciavano a sfuggirle dai capelli. Alla fine della lezione, infatti, non c'era speranza di attirare l'attenzione di Amy sullo stato pietoso della sua capigliatura, tanto continuava ad essere assorta dalle discussioni con gli studenti. Non gliene importava un bel niente dell'abbigliamento, andava in giro con ombrelli disestrati e scarpe terribilmente robuste, davano l'impressione di essere quasi calzature maschili, e così finiva con l'avere l'aria trasandata.
E come poteva attirare l'attenzione degli alunni una persona che si presentava così? Penso che nessuno studente sarebbe stato ad ascoltarla senza ridere almeno un po'.
In effetti, Emmy non era portata all'insegnamento elementare davanti a classi numerose, ma era capace di esercitare un'influenza eccezionale su allievi particolarmente dotati e già avanti con gli studi, addirittura già avviati nel lavoro di ricerca. Emmy aveva un'enorme capacità di stimolare gli altri e molti dei suoi suggerimenti presero una forma definitiva soltanto nel lavoro dei suoi allievi e collaboratori. Era sempre pronta a condividere il suo patrimonio di idee con chiunque fosse in grado di seguirla.
Capisco, ora mi è tutto chiaro e penso e spero che sia tutto chiaro anche a chi ci ascolta. Personalmente la storia di questa matematica è stata molto interessante. Grazie per avercene parlato,
È
Arianna.
stato un piacere.